Ave Maria, cari amici, eccoci insieme qui nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, la nostra riflessione, che come al solito è una riflessione spirituale, ci porta a rispondere, prima a farci e poi a rispondere a una domanda. Qual è questa domanda? La domanda è molto semplice. Qual è la via più facile, più breve e più perfetta per salvarci e anche per diventare perfetti? Ecco, questa domanda, vedete, cari amici, è una domanda che noi svilupperemo con una risposta immediata, e cioè la via più facile, più breve e più perfetta per la nostra salvezza è seguire l'Immacolata. Quindi, devozione a Maria, consacrazione al cuore immacolato di Maria. Questa è la via più facile, più breve, più perfetta per salvare le nostre anime. Adesso guardiamo un po' che cosa vuol dire. Certo, questa trasmissione si chiama L'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice, quindi è insito proprio nel titolo stesso che abbiamo dato a questa nostra trasmissione, rispondere a questa domanda. Perché proprio chi vuol diventare, in certo senso, missionario dell'Immacolata Mediatrice, sarà suo devoto e sarà suo consacrato. Allora potremmo quasi dire che è un corollario, è una conseguenza, è un effetto collaterale il fatto che si possa raggiungere la salvezza e la perfezione cristiana in Maria, con Maria e per Maria. Queste cose dette così, vedete, hanno ancora un sapore di vago, di indeterminato. Forse sembrano quasi degli slogan, che noi, d'altro canto, ripetiamo spesso, no, sulle onde della Radio Buon Consiglio. Questa settimana vogliamo andare un po' più in profondità e dare un po' di concretezza a queste parole che sì, ci riempiono di tanta speranza, ma che poi devono essere tradotte in opere, tradotte in cose. C'è quel famoso proverbio, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, dice il proverbio. Allora, cominciamo col dire. L'obiettivo primario della nostra vita, cari amici, è la salvezza della nostra anima. Grazie, potreste dire voi, no, mi potreste dire, te ne sei accorto adesso, no, dopo 20 anni, che ci sentiamo sulla Radio Buon Consiglio. Ce ne siamo accorti un po' tutti da parecchio tempo, però spesso o ce lo dimentichiamo oppure in qualche modo siamo recalcitranti, cioè vorremmo vivere la vita. Purtroppo, in tantissimi di noi, perché siamo tutti fratelli, questo ci tengo a dirlo, siamo tutti fratelli, siamo tutti sulla stessa barca, che non va neanche tanto bene, è la nostra madre terra, e siamo tutti sul filo dei dolori, delle sofferenze, delle tragedie, ma tutti abbiamo un obiettivo comune, che è la cosa più importante, la salvezza della nostra anima. Lo dice anche San Pietro, in una sua lettera dice: conseguire la meta della vostra vita, che è la salvezza dell'anima. Ce lo dice anche San Pietro. Però, come hanno osservato tanti santi, forse noi abbiamo qualche scivolone, spesso, che ci aspetta. Qual è questo scivolone? Beh, esistono, vedete, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che ha sistematizzato tutta la dottrina della Santa Madre Chiesa, esistono sei peccati, sei peccati che sono, il Catechismo li definisce, o perlomeno quello di prima, quello di San Pio X, li definiva i peccati contro lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio, no? Quali sono questi peccati contro lo Spirito Santo? Beh, me ne cito tre che ci servono. Il primo peccato è la presunzione di salvarsi senza meriti. Il secondo peccato è la disperazione nella salvezza. Il terzo peccato è l'ostinazione nel peccato. Ci mettiamo anche un quarto, che è l'impenitenza finale. Vedete questi quattro peccati che il Catechismo definisce, ne sono sei, ma per adesso ce ne servono quattro, peccati contro lo Spirito Santo. Allora, il primo è presunzione di salvarsi senza merito. Ecco, questo è un pericolo grandissimo, è un pericolo grandissimo. Spesso succede, e lo vediamo nella maggior parte delle persone, che fanno un po' questo ragionamento. Ma io che male faccio? Io non ho ucciso nessuno, non ho rubato a nessuno. Sono stato sempre un buon padre di famiglia, credo di aver fatto anche il mio dovere, sono stato magari, ecco, anche nel rispetto di tutti i comandamenti, quindi io mi salverò, no? La misericordia di Dio è infinita, qualche cosa ci sta sicuramente, ma io mi salverò. Questo discorso che di per sé non è sbagliato, vedete, eh? Però c'è un rischio, quello di considerarsi, di autoconsiderarsi, di autogiudicarsi degni della salvezza. Questo ragionamento che in alcune persone che invece ne combinano di tutti i colori e presumono di salvarsi lo stesso, diventa un peccato gravissimo, uno dei peccati contro lo Spirito Santo. Vi voglio ricordare che Gesù stesso ha detto che agli uomini saranno perdonate le bestemmie, le offese al figlio dell'uomo, ma non sarà mai perdonato il peccato contro lo Spirito Santo. Saranno rei di colpa eterna, dice addirittura Gesù. Quindi dobbiamo tremare, cari amici, se abbiamo anche larvatamente questa sensazione che noi stiamo a posto, che soprattutto se poi dopo a posto non ci siamo, perché magari ne combiniamo di tutti i colori, non si va a messa, non si prende i sacramenti, non si prega, siccome però non uccido, non uccido, capite? Che poi ci sta pure chi ha ucciso, che però presume di salvarsi lo stesso. Lo sapete chi è l'uomo più sfortunato in questo momento sulla faccia della terra? Senza voler giudicare nessuno, lo sapete? Ci pensiamo un po', secondo voi, chi è l'uomo più sfortunato in questo momento sulla faccia della terra? Ripeto, senza voler giudicare nessuno. Secondo me, vedete, e poi naturalmente mi auguro con tutto il cuore di essere smentito, è, ripeto, absit iniuria verbis, come si usa dire, Matteo, denaro, Matteo Messina Denaro. Allora voi dice, mamma mia, non ce l'aspettavamo da te, no? Che fa? Come Savonarola, punti il dito, voi siete peccatori, io sono buono, assolutamente. Via da me ogni ombra di giudizio, perché poi qui una cosa è giudicare le persone, una cosa è riflettere sui fatti oggettivi. Bene? Perché secondo voi e secondo me Matteo Messina Denaro è l'uomo più sfortunato della terra? Perché? Lui per 30 anni si è sottratto alla cattura. È stato un latitante. Come ha fatto, come non ha fatto, se ci stava una persona, tutto un paese che lo nascondeva. Non sono fatti che ci riguardano. è stato il capo di Cosa Nostra, è il capo di Cosa Nostra, un'associazione di stampo mafioso, e gli sono stati attribuiti, ripeto, fino alla prova della colpevolezza, nessuno può dire che è neanche colpevole, vari omicidi, tra i più efferati che si ricordano sulle pagine sanguinose della cronaca nera negli ultimi 30 anni, ma soprattutto qualche ventennio fa, no? Poveraccio, no? Poi abbiamo visto che c'ha un patrimonio di vari miliardi di euro, non milioni, no? Migliaia di milioni di euro, anche questo non ce ne può importare di meno, però certamente lui è stato latitante per 30 anni, è sfuggito alla giustizia umana. Poi adesso l'hanno preso, si è fatto prendere, l'hanno venduto, c'è una trattativa, lungi da noi occuparci di queste cose. Ma perché? Facciamo così, perché un tipo come Matteo Messina Denaro è sfortunato? Perché, vedete, lui si scontra come contro un muro davanti alle parole di nostro Signore Gesù Cristo, il quale a un certo punto, mi sembra nel Vangelo di San Matteo, ma non mi ricordo bene, ma comunque lo ha detto. Ha detto: a che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima immortale? Che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima immortale? Facciamo finta che questa persona, o diciamo questo modello di uomo, che io ho indicato con un nome per chiarirci le idee, ecco, senza giudicare nessuno, si penta veramente, si confessi, magari per il tipo di peccati che porta, anche una confessione fatta da, insomma, non dico da un vescovo, ma ecco, cioè, insomma, ci sono dei peccati che lui li sa lui quali sono, però lui si pente, ma si pente veramente e confessa tutti i suoi peccati. È salvo, è salvo. Ha salvato la sua anima. Se muore, non va all'inferno, perché Dio, nella sua infinita misericordia, ci perdona. Ci perdona. Ma Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei, ha procurato 40 milioni di morti nella seconda guerra mondiale. Se si fosse pentito Hitler, ma non lo sappiamo, sarebbe salvo. Non si sa. Ma Attila, ma Mao Zedong, dico, faccio dei nomi, no? Della storia. Nerone ha dato fuoco a Roma, ha ucciso un mucchio di cristiani. Se si fosse pentito, cari amici, si sarebbe salvato. Non lo vorrei, ma che giustizia è questa qua? Un po' qua cadiamo nella questione. Non so se è il caso di ricordarlo rapidissimamente del figlio al prodigo, no? Dice: ma come? Dice il fratello che era rimasto a casa, no? Questo tuo figlio, dice al padre, ha avuto i suoi beni, li ha dilapidati con le prostitute, ha vissuto da dissoluto, adesso ritorna e tu fai ammazzare il vitello grasso, gli dai i sandali e gli dai il vestito buono. A me non mi hai dato neanche un capretto per fare la festa con i miei amici, no? Per dire: ma che giustizia è questa? Dice il figlio che era rimasto a casa, no? Il padre, sapete che gli risponde?
figlio mio, quello che è tuo è mio. Ma questo tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Pensate un po', che giustizia è questa? È la giustizia di Dio. È la giustizia di Dio. Guai per noi se non fosse così. Guai se la giustizia di Dio fosse come la giustizia umana. Ci sono certi processi umani, cari amici, che a una persona gli danno due o tre ergastoli, no? Gli danno due o tre ergastoli, come per dire, non ti basta una vita, no? Per pagare tutto quello che devi pagare, e non basta che muori, no? Sei meritato due o tre ergastoli. Ci sono delle sentenze, ecco. No, la giustizia di Dio non è così. La giustizia di Dio è fatta così, è fatta da Dio. È fatta da Dio. Lui ci dice che la sua misericordia è talmente infinita che qualunque cosa noi avessimo fatto, gravissima, ucciso dei bambini sciolti nell'acido, se siamo veramente pentiti, e ci confessiamo validamente, veniamo rimessi in grazia di Dio. E sapete perché? Perché tutti questi peccati non se li porta più un uomo, quello che li ha fatti, se li è caricati sulle spalle, nostro Signore, e li ha inchiodati sul legno della croce. Lui ha guadagnato, Signore, la salvezza mia, la salvezza vostra, la salvezza di Matteo Messina Denaro, di Nerone, di Attila, di Mao Zedong, di Hitler, di Stalin, non vorremmo lasciare fuori qualcuno di questi che vengono considerati i grandi dittatori, persecutori, tiranni della storia. Ebbene, Gesù ha pagato tutto, tutto, dal più piccolo peccato fino al più grande peccato. Dal solo morto, è morto pochi giorni fa un ragazzo sparato in testa, da un semplice omicidio, chiamiamolo così, di Caino contro Abele, fino all'ultimo degli omicidi, fino all'ultimo dei peccati. Tutti sono stati pagati dal preziosissimo sangue di Gesù e dalla corredentrice, la nostra Vergine Immacolata. Allora, quale sarebbe la sfortuna di chi, come questo capo mafia, quale sarebbe la sfortuna? Quella di presumere di salvarsi senza merito, di non confessarsi. Oppure dell'impenitenza finale, anche questo è un altro peccato, cioè non mi pento fino alla fine. E l'ostinazione nel peccato, vedete, tutti i peccati contro lo Spirito Santo, perché Dio ti perdona tutto, ma vuole vedere il pentimento vero e l'accusa dei peccati e l'assunzione. Quindi, non a caso il Catechismo ha costruito, tra virgolette, questa dottrina sulla fede di 2000 anni di storia, sulla parola rivelata, sui padri, sui pronunciamenti del Magistero della Chiesa, e ha detto che ci sono questi 3-4 peccati contro lo Spirito Santo, che praticamente significa poi questo: io o non mi voglio salvare perché non ci credo, o mi ostino, o presumo di salvarmi senza meriti. Non mi confesso neanche. E allora a che serve all'uomo aver fatto come questi che vivono nel lusso, nei miliardi di euro, yacht? A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? Detto fisicamente, cari amici, che cosa scegliereste? Che cosa sceglieremo? Essere felici un secondo o essere felici per un tempo infinito. Solo lo stolto sceglie di essere felice un secondo. Ma la nostra esistenza, 70 anni, 80 anni per i più robusti, sono tutti fatica e dolore, è un secondo, è una frazione di secondo rispetto all'eternità. Ecco l'importanza di capire la salvezza dell'anima. Detto questo, cari amici, la domanda successiva ce la suggerisco, se volete, gli ingegneri, i matematici, perché insomma c'è un proverbio un po' che gira tra gli ingegneri, i matematici, i fisici, eccetera. Tutto quello che può essere fatto, dicono, può essere fatto bene, anzi in maniera ottima. È una giusta considerazione, se ci riflettiamo. Tutto quello che può essere fatto in modo ottimizzato, può essere fatto bene. Dico per dire pure prendersi, farsi un caffè, mi posso fare un caffè, però lo posso fare bene o male. Beh, tutto quello che può essere fatto bene. E allora la domanda successiva è questa. Ci rientra il problema della salvezza dell'anima in questo proverbio? Sì, ci rientra. Se io posso essere salvo, e lo posso farlo in una maniera ottima. Ottima che significa? Che meglio non si può. E i santi, cari amici, ci sono riusciti. I santi non solo sono salvi, ma lo hanno fatto in maniera ottima. Non hanno dovuto perfezionare, molti di loro, non hanno dovuto perfezionare niente in purgatorio. Cioè, molti santi, ma si dice che più o meno una passatina, forse anche che i grandi santi nel purgatorio ce l'avranno avuta, però insomma hanno posto grande cura a questo. Io voglio amare Dio, lo voglio servire, lo voglio adorare, lo voglio godere per l'eternità. Come posso farlo? Nella maniera più facile, più breve, più perfetta, cioè ottima. Padre Pio, tanto per dire, in uno di questi numeri del settimanale di Padre Pio, a un certo punto dice che esiste una via santa, una via santa. Innanzitutto la via santa è il nostro Signore, no? Perché lui stesso ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Ha detto Gesù di se stesso, io sono la via. Cioè, chi segue Cristo, e questo è il Vangelo sostanzialmente, il regno di Dio è in mezzo a voi, convertitevi e credete al Vangelo. Il Vangelo è Dio si è venuto a riprendere quello che era suo, se seguiamo, crediamo in Cristo, lo seguiamo, come dice San Giovanni, non a chiacchiere ma con i fatti, noi percorriamo la via che porta alla salvezza. Una via stretta, ci dice Gesù, mentre è larga quella della perdizione, passare per la porta stretta, perché la porta invece è larga e ampia per quelli che fanno una brutta fine. Allora, la via santa, come la chiama San Pio da Pietrelcina, qual è? Noi lo diciamo con chiarezza, è una realtà teologica accertatissima. La via santa è l'Immacolata, Maria Santissima. Altre volte abbiamo parlato di questo. Che cosa significa? Significa che non solo o non basta, ecco, ce lo dicono tutti i santi, pure Sant'Alfonso Maria dei Liguori lo diceva, guardate che non basta volersi salvare, dice in un libretto suo Sant'Alfonso. Bisogna operare fattivamente per la propria salvezza, cioè non puoi pretendere di salvarti senza meriti, no? Peccato contro lo spirito. Devi fare qualcosa, devi lavorare per la tua salvezza, per la tua santificazione. La via più facile, più breve, più perfetta è l'Immacolata. Allora, vi leggo proprio quello che sta scritto nell'articolo quinto del capitolo quinto del Trattato della Vera Devozione a Maria, scritto da San Luigi Maria Grignon di Monforto, il grande devoto dell'Immacolata, colui che, se vogliamo, proprio è parlato appunto della vera devozione, della consacrazione a Maria, questa consacrazione che la Madonna raccomanda a Fatima, no? Dio vuole che il mondo sia consacrato al mio cuore immacolato. Vuol dire che, cari amici, la malattia è grave e ci vuole una medicina adeguata per tutta questa situazione che viviamo. Allora, articolo quinto del capitolo quinto del Trattato della Vera Devozione. Dice così: questa devozione, quindi sta parlando della Gianluigi della devozione a Maria Santissima, conduce all'unione con il nostro Signore, che abbiamo detto è la via. E poi dice, è una via facile, è una via facile. E dice queste parole, è una via facile, una via che Gesù Cristo ha tracciato venendo a noi e sulla quale non c'è alcun ostacolo per giungere a Lui. Si può, è vero, giungere all'unione con Dio anche per altre vie. Ma così sarà andando incontro a molte maggiori croci e morti strane, lottando contro più numerose difficoltà che non potremo superare che a malapena. Bisogna passare per notti oscure, per battaglie d'agonie strane, sopra montagne scoscese, fra spine pungentissime e deserti spaventosi. Per la via di Maria, invece, si cammina più soavemente e più tranquillamente. Ma perché? Perché, spiega San Luigi, questa buona madre e padrona si fa così vicina e presente ai suoi fedeli servi per rischiararli nelle loro tenebre, per illuminarli nei loro dubbi, per rassicurarli nei loro timori, per sostenerli nei loro combattimenti e nelle loro difficoltà, tanto che davvero questa via verginale per trovare Gesù Cristo è paragonata ad ogni altra via, una via di rose e di miele. Allora, perché la consacrazione, diciamo di più, no, della devozione, la consacrazione all'Immacolata è la via più facile per la salvezza. Perché? Perché la nostra Santissima Madre, al contrario di altri che non si consacrano a lei, che non sono devoti a lei, si fa vicina, si fa presente a noi consacrati, ci illumina, ci rassicura nei timori, ci sostiene nei nostri combattimenti, nelle nostre difficoltà. Per cui questa diventa una via, dice addirittura Gianluigi, di rose e di miele, confrontata con le altre vie. Ma insomma, cari amici, dice sempre la Sacra Scrittura, no? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E noi parafrasiamo questa frase dicendo, io non solo mi voglio salvare, ma fino a quando respiro mi posso consacrare alla Madonna Immacolata. Così mia madre, Immacolata, mi aiuterà, si farà vicina, mi rassicurerà, mi sosterrà nei miei combattimenti, mi difenderà dal demonio, mi aiuterà a superare tutte le difficoltà che mi portano alla salvezza, che mi portano alla disgrazia. Insomma, sarà al mio fianco nella lotta sta per salvare la mia anima. Importantissimo questo per lei. Ecco perché diventa la via più facile. Perché se la Madonna alle nozze di Cana ha detto ai servi: fate quel che egli vi dirà. E questi servi, seguendo la Madonna, hanno ottenuto un miracolo strepitoso, cioè si è salvato un matrimonio, allora vuol dire che quella è la via, no? La via è la Madonna. Perché lei strappa da Dio anche i miracoli pur di salvarci dalla perdizione. Andiamo in fretta perché mi piace questo argomento, però il tempo scappa. E anche la via più breve, dice ancora San Luigi Maria del Monforte. Questa devozione, ma io direi questa consacrazione a Maria, è una via breve per trovare Gesù Cristo. Sia perché non ci si può smarrire, sia perché, come ho detto ora, ci si cammina con più gioia e felicità e quindi con maggior rapidità. Si avanza più in poco tempo di sottomissione e di dipendenza da Maria che in anni interi di propria volontà e fiducia in se stesso. Questa è un'altra cosa bellissima. Cioè, facciamo finta, cari amici, tanto per capirci, perché abbiamo detto in apertura che vogliamo scendere sul concreto, ma se io voglio fare un'opera buona, c'ho due strade, no? O mi metto di buzzo buono e cerco di fare quest'opera buona, senza le quali non ci si salva, eh? Perché poi diventa un po' omissione, no? Mi metto di buzzo buono con tutte le forze che ho e faccio quest'opera buona. Vabbè, poi c'ho un'altra strada, dico alla Madonna: Madre mia, aiutami a fare quest'opera buona. Perfezionala, pure se è una mezza schifezza, aggiustala tu, che sei piena di virtù e con il tuo fulgore immacolato abbagli gli occhi di Dio che non vedranno tanti miei difetti. Capite? Capiamo? Io ho come alleata nel mio vivere, nel mio pregare, nel mio operare addirittura la Madre di Dio, che con il suo fulgore, dicevo così, ipoteticamente, no? Abbaglia agli occhi di Dio, il quale dirà: che bella opera, pure se magari ho fatto una cosa così mediocre. Qua dice: si avanza più in poco tempo di sottomissione e di dipendenza da Maria che in anni interi di propria volontà e fiducia in se stessi. Guai all'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Chiudendo, l'ultima cosa, è una via perfetta, perfetta, cioè abbiamo parlato prima come parlano gli ingegneri, ottimizzata, no? È una via perfetta, dice San Luigi. Questa pratica di devozione a Maria Santissima è una via perfetta per andare a unirsi a Gesù Cristo, perché la Divina Maria è la più perfetta e la più santa fra le pure creature di Gesù Cristo, che venne a noi perfettamente, non prese altra strada per questo suo grande e ammirabile viaggio. L'Altissimo, incomprensibile, inaccessibile, colui che è, volle venire a noi, piccoli vermi della terra, che siamo un nulla. Come è avvenuto ciò? L'Altissimo discese perfettamente e divinamente per mezzo dell'umile Maria fino a noi, senza perdere nulla della sua divinità e santità. Analogamente, per mezzo di Maria, i piccolissimi devono salire perfettamente e divinamente, senza alcun timore, fino all'Altissimo. Mamma mia. Che geni questi santi, no? Che geni, che genio, San Luigi Maria Grignol de Monfort, che santo. Lui ci sta facendo fare un'osservazione fondamentale. Ma perché io mi dovrei consacrare a Maria? Perché Dio, che è l'onnipotente, poteva venire, l'abbiamo detto altre volte, già bello è fatto, no? Io sono Gesù, figlio di Dio. No, è voluto passare attraverso questa creatura immacolata, vergine perpetua, Madre di Dio, corredentrice, assunta in cielo, regina del cielo e della terra, è voluto passare di là. Allora, se Dio, che è sapienza infinita, per scendere è passato attraverso Maria, noi, che siamo verbi della terra, e non lo posso smentire a San Luigi, possiamo fare il contrario, possiamo salire sullo stesso ascensore, ma non per scendere, ma per salire. Ed ecco dimostrato che per Maria si segue la via perfetta per arrivare a Dio. Magari, cari amici, noi avessimo un po' più di dimestichezza, diciamo, con questi consigli, che sono dei consigli evangelici sostanzialmente. Perché tutta questa dottrina, questa teologia, ecco, è stata costruita a partire dai dogmi e dalle verità rivelate. E quindi quando noi diciamo che la Madonna è l'Immacolata Concezione, significa che io posso andare in giro per tutto l'universo, non solo sulla Terra, no? Possiamo andare pure su Marte, prima o poi qualcuno ci arriverà. Posso andare a finire dove volete voi, l'universo è tanto grande, non troverò quello che c'è qui sulla Terra, il che c'è stato qui sulla Terra. La via più perfetta per arrivare al cielo, ecco, non sono le astronavi, ma è il cuore immacolato di Maria. Chiusura. Qual è la via più facile, più breve e più perfetta per la salvezza della nostra anima e per arrivare in cielo, insomma, no? E quindi per la santità anche, questa via si chiama Maria. Allora, io vi ringrazio, cari amici, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.